Risorgimento e Mezzogiorno, idee, valori ed azione politica. Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 29 novembre 2010. Resoconto integrale. Giuliano Amato, presidente del Comitato Nazionale dei Garanti per il 150° dell'Unità d'Italia. Ho passato una giornata in attesa e di grande interesse. Di solito si viene invitati a parlare, voi mi avete invitato ad ascoltare, e non mi è dispiaciuto. Ho ascoltato volentieri, sarà il vecchio abito del professore che in fondo ha più interesse a raccogliere idee e magari i fili che connettono le idee che non di far lezione. Quindi sarò particolarmente breve, perché ciò che oggi contava, penso non solo per me, era quel flusso di idee che ha attraversato questa sala e di cui siete perfettamente consapevoli. Quello che può interessare egoisticamente a me, e lo ritrasmetto su di voi, è dirvi il succo che io ne ricavo provvisoriamente, perché sono cose sulle quali vale la pena pensare, in relazione proprio al senso della riflessione sui 150 anni per l'Italia di ieri e per l'Italia di oggi. A questi fili è molto importante la rievocazione che qui è stata fatta, ha cominciato a farla assai bene Lerra, delle spinte rivoluzionarie e culturali del fine Settecento, che raccolgono quelle delle grandi rivoluzioni europee e che le raccolgono qui nel Mezzogiorno, prima ancora che in altre parti d'Italia. È questo un punto che, fra l'altro, sta particolarmente a cuore al Capo dello Stato e che abbiamo deciso di mettere bene a fuoco nelle celebrazioni del prossimo anno. Pensate alla inevitabile distorsione che può scaturire da una lettura superficiale e, ahimè, assai diffusa, dell'impresa dei mille in chiave di conquista del Mezzogiorno all'unità nazionale da parte di eroici patrioti venuti dal Nord. Oggi, fra l'altro, c'è anche interesse a mettere in luce il ruolo che ebbe il Nord per una causa nazionale che proprio al Nord viene contestata. E quindi che sia stato un manipolo di bergamaschi a rischiare la vita per l'Italia conquistando il Sud è una versione che può apparire patriotticamente positiva. Ma questa è una distorsione della storia che va corretta perché è profondamente sbagliata e perché può avere, nella stessa chiave a cui ora mi riferivo, effetti ancora più corrosivi della nostra coesione nazionale. Una delle maggiori iniziative culturali dell'anno del 150° sarà un convegno organizzato insieme dalla Accademia dei Lincei e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, a cura di Giuseppe Galasso, regista su Il ruolo del Mezzogiorno nell'Unità d'Italia. E proprio la relazione che avete sentito da Lerra sarà in realtà il copione del convegno, perché in modo più analitico di quanto lui in 20 minuti ha potuto fare, ci sarà proprio l'intero percorso per cogliere tutte le ragioni, tutti i momenti e tutti i soggetti che fecero del Mezzogiorno un soggetto cruciale del processo di unificazione. La seconda considerazione che vorrei fare è che non solo dal Mezzogiorno venne una spinta forte per l'unificazione, ma venne in una chiave che certo non era quella dell'allargamento dello Stato sabaudo. Ancora più nel Sud che nel Nord è il sogno dell'Italia repubblicana che prende corpo, di un'Italia che nasce da un'autentica rivoluzione, capace di coinvolgere tutti i ceti, compresi i contadini, ai quali era essenziale dare la proprietà della terra che lavoravano. Di sicuro, così facendo, l'Italia avrebbe avuto una più diffusa accettazione sociale, visto che con la terra avevano finito per essere più benevoli i vecchi assetti. Sulla terra degli ordini religiosi, i contadini erano ammessi a lavorare e a cogliere il necessario per vivere. Di quanto non lo fu la nuova Italia che la terra la trasferì da quegli ordini a una borghesia famelica ed egoista. Io ho trovato bello un documentario che è stato preparato dall'Istituto Luce, che prima o poi vedrete, sta cominciando a circolare ora, che presenta l'Italia degli anni 60, L'Italia del miracolo economico, in cui appaiono le Fiat 600 nelle nostre città per dimostrare anche i limiti del nostro sviluppo, con la voce che recita «L'AI serva Italia di dolore ostello». Forse non era più così negli anni 60 del Novecento, di sicuro lo era stato negli anni 60 dell'Ottocento, quando i nostri antenati si muovevano in un campo minato, segnato dagli interessi e dai possibili interventi delle grandi potenze del tempo. Avevano solo la Francia amica e per la sola ragione che Napoleone III voleva cambiare gli equilibri esistenti e quindi voleva ridurre il ruolo dell'Austria e della stessa Inghilterra sull'Italia. Ma ovviamente lo faceva a condizione che al ruolo degli altri venisse sostituito il suo, non di un'Italia interamente indipendente. In più lui si faceva comunque garante dello Stato Pontificio. E l'Inghilterra, come spesso è accaduto nella storia, era sul piano dei principi la più vicina a noi ed anche in concreto dava ospitalità ai nostri esuli. Ma era alleata dell'Austria e non era disposta a tollerare un ordine interno italiano che andasse più in là di tanto. Ci si muoveva in un contesto del genere, questo lo capì più Garibaldi di Mazzini. Fu lui ad andare a Vaiano Teano e del resto quando aveva proclamato la dittatura, la proclamò in nome del re. Lo aveva accettato di proclamarla in nome del re. E quando Mazzini e Cattaneo andarono da lui a Napoli per proporgli la Costituente, lui in realtà aveva già accettato l'altra scelta. Era evidentemente consapevole di una realtà che già si manifestava nella battaglia del Volturno, con l'arrivo delle truppe regionali piemontesi, il che era fondamentale per tranquillizzare le grandi potenze. L'Italia si è potuta fare perché è stata un allargamento dello Stato sabaudo. Diciamo la brutale verità, perché le monarchie del tempo non avrebbero mai accettato una repubblica in Italia. Lo dico con l'AI serva Italia in mente, ma dobbiamo saperlo che il nostro paese non poteva avere in quegli anni lo stesso respiro che poterono avere i francesi nel decidere del proprio destino, passando dalla monarchia alla repubblica. Potevamo profittare delle turbolenze altrui, come fece del resto la Prussia nel 70 e come facemmo noi stessi, perché poi se non ci fossero state quelle turbolenze, forse Roma sarebbe ancora stato pontificio. Certo non sarebbe divenuta capitale d'Italia in quella circostanza. Ecco, c'è tutto questo nella nostra storia e capirlo è importante, non solo per non trascinare in noi il sogno di altre Italie che erano nella realtà impossibili, ma anche per essere consapevoli dei limiti e della fragilità dell'Italia che potemmo avere e quindi delle responsabilità che essa lasciò a coloro che l'avrebbero governata nei decenni successivi. Sarebbe toccato a loro trasformare il sentiero stretto e accidentato su cui l'unità d'Italia si trovò collocata in una strada più solida che riuscisse a realizzarla davvero, coinvolgendo anche i tanti che se n'erano sentiti estranei. E qui ci sono responsabilità che non vanno messe a carico di Cavour, Garibaldi, Mazzini e Vittorio Emanuele II, ma vanno messe a carico di una borghesia industriale che non riesce ad integrare i nuovi ceti operai che si formano e che è largamente partecipe della frattura ideologica che porterà al fascismo. Per non parlare del ceto politico liberale che si frantuma davanti a tutto questo. E non ha neppure la forza di allargare, come dovrebbe, il suffragio. Nel 1912 riesce a darlo a chi ha fatto il soldato, ma non a chi ha fatto i soldati, diceva Anna Kulichov, cioè alle donne. Il voto alle donne arriverà nel 1946. All'inizio del secolo fu in realtà la paura delle masse, il sentimento dominante nelle classi dirigenti. E ad essa largamente dobbiamo un dato caratterizzante dell'Italia incompiuta. Nonostante Giolitti e il rapporto che ebbero con lui i socialisti. Insieme interruppero la spirale della repressione che si era già avviata sul finire del XIX secolo e costruirono le prime tutele e istituzioni sociali. Ciò allargò per l'intanto la base sociale dello Stato, ma non impedì che dopo la guerra prevalesse la contrapposizione irriducibile. Non penso per questo che avesse ragione Gramsci quando rimproverava a chi aveva fatto l'Italia di non avere utilizzato il potenziale rivoluzionario delle masse contadine. Non c'era questo potenziale rivoluzionario. Le masse contadine erano lontane dall'Italia perché erano vicine alla Chiesa e la Chiesa di allora era contro l'Italia. Questo è il punto chiave. Certo, poi c'è la Basilicata che rompe tutti i giochi e ha i suoi preti che partecipano alla rivolta di Potenza e sfilano a Napoli con la coccarda blu, il pugnale ed il crocifisso. La storia è bella perché non è mai uguale a se stessa, ma le masse contadine restarono lontane per tutta una sciagurata vicenda che le avrebbe mantenute lontane fino a quando, ha ragione Emilio Colombo, si ricomporranno i rapporti con la Chiesa e verrà fatto quello che doveva essere fatto molti decenni prima, se avessimo voluto una Italia più unita. Vale a dire la riforma agraria negli anni 50 e 60, del secondo dopoguerra voluta dalla Democrazia Cristiana. È una lunga storia la nostra e in essa tanti passi avanti sono stati compiuti che hanno reso più solido il fondamento e più unitario il tessuto sociale della nazione italiana. Ma non possiamo non constatare che dopo 150 anni l'Italia appare ancora, per più versi, una nazione incompiuta. Come qui è stato detto, tra città e campagna, tra montagna e pianura, tra nord e sud, tra abbienti e non abbienti, ci sono sempre state delle paratie che, in più casi e in più momenti, sono diventate anche ideologiche e hanno creato quella che alcuni storici, con una parola stravagante, hanno chiamato divisività della cultura politica italiana. Una cultura politica che tende a scavare nelle divisioni e che vicende successive, con protagonisti politici totalmente diversi nella sequenza, ripropongono sempre in chiave di divisività. Oggi siamo alle prese con questa nazione incompiuta e guardate, i neoborbonici e dei neoceltici sono figli della incompiutezza italiana. È il fatto che non si sia adeguatamente radicato quel sentimento comune che è il sentimento nazionale, che fa riaffiorare ciò che c'era prima. Io dubito infatti che i movimenti localisti che stanno prendendo piede in modo così preoccupante in Italia siano semplicemente la versione nostrana di un fenomeno generalizzato in tutte le nazioni dell'Occidente, come reazione ai flussi migratori legati alla globalizzazione. Certo c'è anche questo, ma ciò che viene fuori non è un localismo nuovo, è il ritorno di vecchie identità, che avrebbero dovuto essere biodegradate dalla identità nazionale e che la debolezza di questa lascia riaffiorare più forti. Il fatto è che della identità nazionale, questo è il mio chiodo fisso, ci sta venendo a mancare quella che è la componente più importante, il futuro comune, la prospettiva creduta di un futuro comune. È la mancanza di questa prospettiva che fa riemergere i fatti identitari del passato. Guardate che voi potete sentire come patetica la cosa dei neoborbonici perché l'avete più vicina. E sapete come avesse ragione Rosario Romeo nel giudicare aspramente gli stati pre-unitari, compreso il Regno delle Due Sicilie. Ma non meno patetico è andare alle acque del Po alla ricerca di se stessi. Anche questa è mancanza di futuro. Anche questo esprime la ricerca di una identità in un rito che inventa un passato, che addirittura non c'è, per avere qualcosa in cui riconoscersi. È l'Italia che non esprime oggi con sufficiente rigore il futuro comune, comune al nord come al sud, che manca al nord come manca al sud. Guardate che il futuro sta diventando incerto ovunque in Italia. Il Friuli Venezia Giulia si sta inasprendo per la semplice ragione che sta perdendo spazio in un mercato sempre più dominato o da prodotti meno costosi dei suoi o forniti da paesi molto più robusti dell'Italia. Certo, non sarebbe meglio se fosse una marca non italiana, ma della Padania. E tuttavia la divisività estrema genera i suoi mostri. Dobbiamo dunque, come scrissi una volta in un mio libro così intitolato, tornare al futuro. Dobbiamo saperlo fare, identificandolo e rendendone partecipi, come prospettiva e come impegno, tutti i nostri cittadini, oggi troppo spesso smarriti. Ed è ben possibile che per costruire un tale futuro serva, molto di più di quanto sia finora accaduto, proprio il Mezzogiorno. Oggi è in prospettiva centrale rispetto ai traffici che la crescita del sud-est asiatico sta portando nel mondo. Non dimentichiamoci che prima della scoperta dell'America, Palermo era stato uno dei porti principali del mondo civile. Liverpool era allora un posto da selvaggi, ma arrivò l'America e Liverpool soppiantò Palermo, il nord soppiantò il sud. Ora sta arrivando la Cina. Questa volta è davvero vicina. Può darsi che quando celebreremo il 200° anniversario dell'Unità d'Italia, chissà che il problema non sia il deperimento del Nord Italia e la necessità di fare la cassa del Nord. Permettetemi di chiudere su questa nota scherzosa. Serve solo a ricordarci che sentirci partecipi di una stessa nazione non vuol dire condividere la stessa etnia o la stessa storia sin dai tempi della preistoria. Vuol dire avere problemi comuni e riconoscersi in un futuro comune che quei problemi li risolva per tutti e consenta in tal modo a tutti di riconoscersi al di là e al di sopra delle diversità che pure amiamo e coltiviamo nella comune identità italiana.